Rete 1, sono le 10.03 e questo è uno speciale Mille Voci Sudan, che parte da qua.
In Sudan non c'è sicurezza, è davvero difficile. Non abbiamo scelta, la guerra è dappertutto in Sudan. Non abbiamo più nulla, tutto perduto, tutti scappati. Speriamo di tornare presto, ma per adesso non si può.
In azione delle grandi potenze, silenzio mediatico. Il Sudan sta pagando un prezzo altissimo in termini di morti, di affamati, di sfollati per una guerra intestina violentissima dalla matrice sempre più etnico-religiosa che si sta trasformando in un conflitto geopolitico con l'entrata in scena di nazioni interessate certo all'oro, all'acqua, ad altre risorse naturali, ma non certo agli esseri umani. Uno speciale Sudan questa mattina con Alice Pedrazzini, Axel Belloni e chi vi parla per dare conto di questo conflitto che dal 2023 ha causato 150.000 morti, 13 milioni di sfollati, una crisi umanitaria tra le più gravi degli ultimi decenni. E allora iniziamo dal principio. Axel, oltre 2 anni di violenze, questo nuovo conflitto da che ceneri è esploso?
Buongiorno anche da parte mia. Allora, se vogliamo farla proprio semplice, ma semplice lo capiremo in quest'ora, non è. Ci sono due leader che controllano due parti differenti dell'esercito che da alleati per rovesciare un regime e una dittatura che è durata 30 anni e che è terminata nel 2019, ora si fanno la guerra uno contro l'altro. Il Sudan, l'hai detto, è in corso una guerra civile dall'aprile del 2023, quindi facendo due calcoli sono 2 anni e mezzo di guerra civile. I numeri sono tremendi, li ripetiamo ancora una volta anche se li detti in apertura, si stimano circa 13 milioni di sfollati, vuol dire che una persona su 5 in Sudan ha perso la sua casa, 150.000 morti. Però per capire cos'è il Sudan e dove si trova il Sudan dobbiamo partire dall'inizio. Il Sudan è, se guardiamo la cartina dell'Africa e la cartina del mondo, è un paese che si trova tra l'Egitto a nord e il Sud Sudan a sud. Se guardiamo la cartina dell'Africa, si trova a nord-est dell'Africa, è un paese enorme. Pensate che rispetto un quinto dell'Europa è il Sudan, per dire quanto è grande questo paese. È un paese che in grossa parte è desertico, è toccato dal deserto del Sahara, ma è anche un paese la cui capitale Khartoum si trova alla confluenza del fiume Nilo, del Nilo Azzurro e del Nilo Bianco, e il Sudan si trova tra due paesi che fanno del controllo delle acque del Nilo uno strumento di controllo politico, geopolitico, che sono l'Egitto da una parte e l'Etiopia dall'altra.
L'acqua al centro.
La società del Sudan è una società complessa, evidentemente. Ci sono tra le 500 e le 600 tribù o gruppi etnici, secondo varie stime. Ed è un paese che ha vissuto dalla sua indipendenza nel 1956 praticamente una guerra civile ininterrotta o quasi, nel senso che dopo l'indipendenza ha vissuto praticamente 40 anni di guerra civile dal 55 al 98 con una breve pausa alla fine, diciamo, tra gli anni 70 e gli anni 80 tra il governo del Sudan e i separatisti che volevano il Sud Sudan, perché il Sudan e il Sud Sudan, bisogna dirlo, sono due paesi distinti. Il Sud Sudan che ha ottenuto la sua indipendenza nel 2011 con un referendum e, come dicevamo, dopo anni e anni di guerra civile. Cosa possiamo dire arrivando un po' più alla situazione recente del Sudan? Nel 2019 si è chiusa questa parentesi, dicevamo, di 30 anni di dittatura, il governo al-Bashir, che è durato appunto 30 anni. Ci sono state delle proteste di piazza e poi c'è stato un colpo di Stato militare.
E un'area di democrazia, per un attimo.
Un paio d'anni, dal 2019 al 2021. Poi la società civile, diciamo il primo ministro della società civile, è stato messo da parte da un colpo di Stato militare. Chi ha condotto questo colpo di Stato militare sono coloro che adesso si contendono il Sudan. Da una parte Abdel Fattah al-Burhan, che possiamo dire è il leader del governo del Sudan al momento, e dall'altra parte quello che diventerà il suo vice, cioè Mohamed Hamdan Dagalo, che adesso è colui contro cui combatte. 2021, crescono le tensioni fino al 2023, che poi sfociano, come dicevamo, in questa guerra civile che sta toccando il Sudan da 2 anni e mezzo. Lo ripetiamo, da una parte c'è il leader, diciamo, del governo del Sudan, che è al-Burhan, dall'altra parte c'è colui che per un brevissimo periodo è stato il suo vice, poi entrambi vogliono la stessa cosa e entrambi quindi si contendono il potere di fatto. Da una parte c'è l'esercito, tra virgolette, regolare del Sudan, dall'altra parte ci sono le RSF, che sono una parte, diciamo così,
paramilitari,
dell'esercito, paramilitari. Come si è evoluta questa guerra negli ultimi 2 anni e mezzo? È cominciato tutto da Khartoum, che è la capitale, una capitale che è passata nelle mani dei paramilitari in una prima parte e che lo scorso marzo, quindi anche lì dopo praticamente 2 anni, è tornata in mano all'esercito, dopo un assedio che è durato praticamente, una guerra che è durata praticamente 2 anni in una città. Adesso dove si combatte? Si combatte tendenzialmente nella parte sud-ovest del paese, il conflitto si è spostato nel Darfur, dove si sono ritirate le truppe paramilitari, dove tra l'altro le truppe paramilitari dicono di voler fondare un governo parallelo rispetto al governo del Sudan.
Sono molte le cose che cercheremo di capire proprio in questo speciale Sudan. Per arrivare alla stretta attualità, Axel, chiudiamo con appunto il ricordo che c'è stata una sorta di proposta di tregua.
Sì, allora c'è stata una proposta di tregua, ma prima di arrivare alla tregua diciamo che recentissimamente, alla fine di ottobre, le RSF, quindi i paramilitari, sono entrati a El Fasher, che è la capitale del Darfur settentrionale ed era l'ultima città ancora in mano all'esercito. E una volta entrati a El Fasher, dopo, immaginatevi, 500 giorni di assedio, 267 attacchi, immaginatevi chi c'è al centro, la popolazione civile, si parla di circa 260.000 civili, molti hanno lasciato El Fasher, molti sono rimasti lì e dopo che i paramilitari sono entrati a El Fasher ci sono state operazioni documentate da video che gli stessi paramilitari hanno pubblicato di pulizia etnica, violenze di massa, fosse comuni, stupri purtroppo, e l'ultimissimo è questo massacro all'ultimo ospedale ancora attivo ad El Fasher, dove c'erano circa poco meno di 500 persone che sono state massacrate. Tutto questo ha portato all'ONU a riconoscere quello che sta succedendo e a chiedere un'inchiesta per fare luce su chi sono i responsabili da perseguire in questo massacro, e alla tregua, come dicevi tu, che è una proposta di tregua mediata da potenze estere, tra cui gli Stati Uniti in primis, che è stata accettata dai paramilitari, ma che non è stata accettata dall'altra parte. Quindi di fatto, e chiudo, è una guerra, e come è successo diverse volte in questa guerra, è un ennesimo cessate il fuoco che una delle due parti ha accettato, ma poi bisogna anche rispettarlo.
Stiamo cercando di proporvi anche delle cartine, perché appunto quando si dice geopolitica comprende l'importanza di avere uno sguardo abbastanza allargato, quindi del paese certo, ma anche dei paesi confinanti, e non solo dei paesi confinanti, perché abbiamo detto questo conflitto è diventato di fatto già un conflitto geopolitico internazionale, un conflitto, ricordiamo, che non è stato raccontato dai media per 2 lunghissimi anni, un conflitto che sembrava appunto un regolamento di conti tra 2 generali egocentrici, lasciando così per tutto questo tempo veleggiare un sentimento anche di impunità tra i belligeranti, che nell'ultimo mese, Axel lo ha accennato, hanno commesso massacri di una violenza efferata e li hanno pure filmati. Per dare senso di questo sadismo, quando questi filmati sono finiti sulle piattaforme di Mezzomondo, allora abbiamo iniziato ad interrogarci.
Gli affari andavano bene in Sudan. Ero proprietario di 2 negozi. Ho imparato a fare il sarto 4-5 mesi dopo il mio arrivo qui. Adesso guadagno abbastanza per sopravvivere. Con i miei figli discutevamo del loro futuro. Li ho salutati, ci siamo separati e siamo scappati in direzioni diverse. Poi sono scomparsi. Qui non sono mai arrivati.
I paramilitari sono arrivati proprio mentre ci stavamo preparando a scappare. Uno di loro ha preso mia sorella. Le ha detto di andare con lui in una stanza, ma lei si è rifiutata. Io l'ho difesa. Il miliziano mi ha colpita una volta, poi mi ha colpita di nuovo. E poi un altro uomo armato mi ha colpita mentre ero già a terra. Il mio braccio era rotto, era appeso solo per la pelle. I dottori all'ospedale hanno deciso l'amputazione. Non ero nemmeno sotto anestesia, ma in quel momento non sentivo più nulla. Mio fratello è stato ucciso davanti ai miei occhi e io ho perso un braccio.
Queste testimonianze che fanno davvero venire i brividi, delle raccolte, il collega Emiliano Boss, che salutiamo, collegato telefonicamente. Emiliano Boss, che non senza difficoltà qualche mese fa è riuscito a entrare in Sudan, ne ha fatto, diciamo, una puntata speciale di Falò. Altre voci manderemo in onda che hai raccolto. Benvenuto, ben ritrovato.
Buongiorno Maria Pia, buongiorno a chi ci ascolta.
Emiliano, magari visto che oggi abbiamo anche la possibilità di avere le cartine in sottofondo, ricordaci dove sei andato precisamente tu e che cosa hai trovato naturalmente.
All'inizio di aprile sono stato nell'ovest del Sudan, nella regione in giallo, il Darfur, quella che confina con il Chad, che è quel grande stato proprio appena a sinistra per chi sta guardando di questa mappa. La violenza in Darfur contro le comunità locali, quelle che definiremmo le comunità autoctone rispetto ai ribelli, ai paramilitari delle RSF, in realtà non è iniziata soltanto nell'ultimo mese con i massacri di El Fasher, ma già alla metà del 2023, all'inizio di questa guerra, aprile, maggio, giugno, soprattutto, di fatto gli abitanti di una città che si chiama Jenina, che è la capitale dello stato del Darfur occidentale. Il Darfur è un piccolo mosaico di 5 stati, era quello appunto che abbiamo appena visto evidenziato sulla mappa. Ecco, lì sono stati compiuti dei massacri contro la popolazione locale e oltre 1 milione di persone sono scappate oltre il confine, proprio in Chad, che tra l'altro è uno dei paesi più poveri dell'Africa. Quindi scappavano dagli assalti, dai massacri, da una guerra che era al suo inizio, per andare a cercare di sopravvivere accampandosi in una zona desertica dove non c'è quasi assolutamente nulla. C'è una piccola cittadina dove io sono stato con la mia collega Sara Creta, che ha realizzato le immagini che abbiamo visto e che forse mostrerete. Ecco, siamo stati lì più di una settimana, a un villaggio, soltanto strade di sabbia, dove oltre 300.000, poco meno degli abitanti del Ticino, tanto per capirci, sudanesi scappati, avevano creato una gigantesca tendopoli. L'abbiamo filmata con i droni ed era davvero, nel servizio di Falò, erano impressionanti queste immagini che davano l'idea di questa precarietà, di questo disagio assoluto e di questa provvisorietà, tra l'altro profughi a un'ora d'auto da casa, cioè scappati oltre il confine del proprio stato, del Sudan, per cercare la salvezza, ma finora non sono potuti rientrare.
Allora Emiliano, è uno dei temi, sono tante le caselle che dobbiamo aprire in quest'ora e che naturalmente non riusciremo ad approfondire nella loro completezza, ma una delle domande che sorge, perché il nostro mestiere è proprio quello di porsi domande e come sappiamo in ogni guerra la prima a cadere, la prima a morire è in fondo la verità nella sua complessità, ma è anche la capacità di informare. Ma io ti chiedo, questo silenzio a qualcuno ha fatto comodo? Viene da pensare che questo silenzio mediatico qualcuno l'abbia anche un po' orchestrato, da una parte bloccando l'accesso proprio ai giornalisti, naturalmente un conflitto che, come abbiamo capito, nei mesi si è rivelato essere davvero drammatico e sanguinolento, quindi ovviamente non è che tutti partivano e dicevano olè, vado e rischio la vita, però il dubbio è che questo grande silenzio a qualcuno abbia fatto comodo, ma a qualcuno abbia anche tentato di mantenerlo sotto silenzio. Cosa ne pensi, Emiliano?
Ci sono due aspetti. Il primo, i paramilitari dell'RSF non hanno consentito l'accesso a lungo e tuttora non lo concedono ai giornalisti. Prima di noi era stata per una giornata una troupe della BBC. Noi siamo riusciti a rimanere circa 8 giorni in Darfur, in 2 città, Jenina e Zalingi, quindi spostandoci un po' sul terreno. Non siamo stati in grado di andare, per esempio, a El Fasher, che era già sotto assedio, ma nemmeno a Tawila, quella località dove sono scappate migliaia di persone in questi giorni, dove sono state raccolte le testimonianze sugli orrori compiuti da questi paramilitari delle forze di supporto rapido, RSF, Rapid Support Forces, come sono conosciuti. Perché questo silenzio? Perché uno, l'Africa conta meno mediaticamente, lo dico ovviamente citando, cioè non perché io lo pensi, ma perché è un dato di fatto, perché c'erano 2 grandi crisi in questi stessi 2 anni che ci hanno hanno attirato maggiormente l'attenzione, e cioè il conflitto nella striscia di Gaza, la situazione in Ucraina, questo è un elemento oggettivo. Dall'altra parte sono conflitti complicati, difficili da raccontare, difficili luoghi da raggiungere, perché per chi ci ascolta dovremmo, non lo possiamo fare, dobbiamo sintetizzare, ma spiegare quanto è articolato, quanto è complesso questo conflitto, dove elementi legati all'accaparramento delle risorse naturali si sovrappongono alla strumentalizzazione della composizione etnica del Sudan, che è un mosaico, e quindi l'appartenere a gruppi diversi diventa un elemento che viene sfruttato dai gruppi al potere, cioè da una parte l'esercito, dall'altra i paramilitari, che si fanno la guerra sulla pelle dei civili, ma nel frattempo mettono mano e controllano le risorse. Faccio un esempio visto con i miei occhi dal Chad, quindi in direzione contraria rispetto al flusso di persone che scappavano. Abbiamo visto e documentato appunto per la RSI, devo dire immagini che non hanno in molti, francamente, appunto il traffico di benzina che dalla Libia attraversa il deserto, luoghi che sembrano impossibili da percorrere, invece arrivano dei camion che arrivano al confine col Chad, con la complicità delle autorità locali entrano nel confine tra il Chad e il Sudan e portano quella benzina indispensabile ai paramilitari per portare avanti la guerra. Aggiungo soltanto, uno degli attori centrali sono gli Emirati Arabi Uniti, alleati degli americani, alleati dei francesi, alleati dei britannici, che hanno fornito, è documentato, sostegno, armi e soldi ai paramilitari che hanno compiuto orrendi massacri di civili.
Che tra l'altro è una delle accuse dell'ONU, che accusa gli Emirati Arabi Uniti appunto di finanziare militarmente, insomma rifornire militarmente una delle due fazioni, le RSF. Citando l'ONU e tornando in Darfur, l'ONU, che aveva definito la crisi in Darfur, quella dei primi anni 2000, quella cominciata nel 2003, quindi 20 anni fa, la più grave crisi umanitaria al mondo. Mi viene da dire, da quello che hai raccolto tu, Emiliano, da quello che hai visto tu, non ce lo si poteva aspettare che si sarebbe ritornati a quel punto lì, cioè al punto in cui delle violenze di fatto etniche tra gruppi arabi e gruppi diciamo di tribù africane tornassero a farsi vive, diciamo, in questa guerra.
Purtroppo sì, ma è andato bene a molti, lo accennavate prima. C'è sempre una questione di rapporti di potere. Nel 2006 viene definito genocidio quello che era accaduto in Darfur. Io ho visto i villaggi, anche questi li abbiamo ripresi con i droni, rasi al suolo. Sono documenti agghiaccianti che sono lì a testimoniare una storia recente. Eppure al potere è rimasto Omar al-Bashir fino al 2019, il presidente del Sudan. Poi le proteste di piazza lo hanno rovesciato. C'era un'amministrazione civile, ma i militari sudanesi, che sono appoggiati per esempio dall'Iran, dalla Russia, dall'Egitto, da altri, hanno preso il posto di questa amministrazione temporanea, di fatto rendendo vane le proteste della società civile, che pure si era sollevata come in altri paesi della regione, in particolare del Mediterraneo, negli anni precedenti. Ecco, i segnali c'erano, le Nazioni Unite hanno lanciato gli allarmi. Io ho incontrato l'alto commissario ONU per i rifugiati Filippo Grandi, proprio fisicamente eravamo sul confine tra Chad e Sudan, in quel caso eravamo dal lato del Chad, e vedevamo le persone arrivare, e lui diceva anche che questi profughi, che poi appunto si registrano, diventano dei rifugiati, tendono poi ad andare verso l'Europa, e mi diceva e si chiedeva: ma perché non c'è l'attenzione verso queste persone, perché non li si aiuta, non si previene in un certo senso questa fuga, visto che poi questo diventerà anche un problema per i paesi europei, gestire queste persone che chiedono appunto aiuto, che chiedono di essere accolte, visto che nel loro paese oggi, forse l'avete detto, mi è sfuggito, ma ci sono almeno 12, 13, 14 milioni di profughi interni, persone che in Sudan non possono stare nelle proprie case.
Sfollati interni, se lo abbiamo dato come cifre, le cifre sono impressionanti. Emiliano Boss, inviato speciale RSI, grazie per la tua testimonianza, per la tua analisi. Lo ribadiamo, un conflitto difficile da raccontare, anche se capiamo benissimo che qualcuno questo silenzio l'abbia, come dire, gestito. Un conflitto complicatissimo per la popolazione, 130.000 i morti, 20 anni fa furono 300.000 i morti nella crisi che abbiamo appena evocato. Vogliamo anche ricordare la difficoltà delle organizzazioni non governative di agire in questo paese, perché sempre più diventano bersaglio delle due fazioni belligeranti, quindi tante ONG hanno dovuto abbandonare il campo. Questo naturalmente complica la speranza di vita per le vittime civili. Tra le poche ormai possiamo dire ONG rimaste sul campo con Medici Senza Frontiere, anche Emergency e Alice Pedrazzini, sei riuscita a contattare in questi giorni uno dei responsabili delle poche basi ancora attive di Emergency, quindi direi di partire con la testimonianza che hai raccolto per dare proprio conto anche di questo aspetto, l'aspetto umanitario che diventa quasi impossibile.
Sì, di fatto lui si chiama Matteo D'Alonso ed è il direttore del programma di Emergency in Sudan. Diciamo che con lui ci ha tenuto molto a dire: noi siamo qui dal 2004, ci siamo un po' su tutto il territorio e non abbiamo mai smesso di operare, nemmeno in casi in cui eravamo sotto assedio, nemmeno in casi in cui abbiamo dovuto andare a più riprese sottoterra, ci siamo sempre stati. E lui effettivamente, quando mi ha detto ma da dove partire, perché gli ho detto ma spiegami che cosa vedi, e lui dice: noi siamo qui per curare, allora partiamo dalla situazione medica che loro vedono nel paese.
È un Sudan, è una popolazione in generale sempre più stanca, e nelle zone colpite dalla guerra o in Darfur, in Kordofan, dove accedere anche ai servizi di base è sempre più difficile. Vediamo appunto una popolazione più malata, continuano ad aumentare casi di malnutrizione, outbreak di colera, febbre dengue, malaria. Tutto questo ovviamente non può che peggiorare, considerando che ad oggi comunque si contano circa 30 milioni di persone in bisogno di aiuto umanitario, 12 milioni di sfollati interni, con il nuovo movimento di al-Fashir dovuta alla caduta di al-Fashir di 2 settimane fa, si continua ad aggravare appunto questa situazione di sfollati interni. Unica cosa, una cosa da segnalare, che una volta che Khartoum è tornata sotto il controllo dell'esercito regolare, è una capitale, una città che sta provando a rinascere, ma tutt'oggi manca di servizi essenziali come disponibilità di accesso all'acqua e di corrente elettrica.
Matteo D'Alonso, quindi responsabile Emergency, attivo in Sudan da parecchio tempo. Alice lo ha raggiunto in questi giorni, anche la difficoltà di registrare, perché ci sono dei blackout, ci sono delle difficoltà di collegamento evidenti.
E poi effettivamente è questa la differenza rispetto a quando tu leggi le notizie e poi parli con loro. Lui ci dice: sì, è vero, il focus è il Darfur, in questo momento è lì che sappiamo si sta combattendo, ma lui dice: qui ci sono i droni, anche se si è spostato, qui continua a essere, la situazione non è sotto controllo, non è tranquilla, ci sono i droni, noi continuiamo a operare e operiamo anche, lui si trova nella capitale, persone che riescono ad arrivare, a uscire, ma non sono tante, e soprattutto c'è uno spazio tra la capitale e questa zona calda che è molto vasto, parliamo di deserto, e lui ci racconta per esempio adesso di un papà che ha provato a raggiungere l'ospedale di Khartoum, dove appunto abbiamo sentito Matteo D'Alonso. Raccontiamo magari questa storia per capire, perché le storie ci dicono meglio di tanti altri numeri o altro quello che sta succedendo.
Abbiamo ricevuto un paio di mesi fa un padre con un figlio, con un paziente cardiaco, il quale ha impiegato circa 3 settimane, 20 giorni per arrivare dal Darfur con qualsiasi mezzo, autobus, autostop, qualsiasi mezzo, pur non sapendo se noi eravamo aperti come centro cardiaco. Una volta arrivati qui, poco dopo il ragazzino, il bimbo comunque, è venuto a mancare. In tutto questo c'è stata la dignità del padre che ci ha detto: io ho fatto il possibile, io quello che potevo fare era arrivare da voi e io l'ho fatto e sono felice così. Quindi proprio la resilienza di questo popolo nonostante tutte le difficoltà che stanno vivendo.
Uno dei tragici epiloghi di questo conflitto in un paese vasto, poco densamente popolato, ma oltre alla guerra con evidenti difficoltà, perché questo padre si è portato il figlio addosso in braccio per giorni, Alice.
Sì, lui diciamo che anche la voce, non so se si sente bene perché la connessione era quella che era, ma io mi accorgevo che Matteo D'Alonso a volte anche con quest'aria molto sicura, molto tranquilla, sa dov'è, sapeva cosa raccontava, a volte la voce si spezzava e non capivo se saltava la rete oppure no, e poi piano piano, siamo stati al telefono tanto, mi sono accorta che in realtà si spezzava la voce.
L'emozione.
Era quello, quindi le storie che lui me ne ha raccontate tante, ce ne ha raccontate tante, io provo anche a riassumervi un po' come lui ha provato a raccontarmi la difficoltà anche di andare a Gnala, perché qui vi abbiamo raccontato di un papà che ha provato a uscire dalla zona calda, al Darfur, l'abbiamo detto, ma loro hanno, Emergency ha anche un centro a Gnala, quindi siamo nella zona calda dove si combatte particolarmente ancora in questi giorni, e lì lui dice se tu ti focalizzi su quello che noi dobbiamo fare lì, ovvero curare, Gino Strada voleva fare quello, noi siamo lì per curare, la difficoltà di raggiungere questa zona che è grande come la Spagna, possiamo immaginarcela così, è totalmente isolata, raggiungerla si può, ma la zona del fronte dove si combatte è dove ci sono le strade, quindi lui ci spiega anche quanto è difficile raggiungerla coi medicamenti, e questo vuol dire che lui ci racconta per esempio di come mandare dei medicamenti o degli strumenti che servono in quella zona, è diventato pericolosissimo, ci sono degli ostacoli, via nave bisogna far arrivare le cose, quindi un mese già bisogna calcolare per arrivare dall'Italia, farlo arrivare a Port Darfur, poi bisogna arrivare da lì, attraversare questo deserto, quindi lui ci racconta e ci chiede, si chiede anche ma per quanto tempo, fino a quanto tempo potremo operare garantire in quella zona. Noi ce lo siamo chiesti, se l'è chiesto anche a lui, ha risposto così.
Volendo dare dei numeri concreti per quanto veniali, mandare un truck al costo di $60,000 da Port Sudan a Gnala non per molto potrà essere sostenibile. L'ingresso dal Chad è complesso sia a livello burocratico che a livello di accessibilità. Quindi su Gnala ad oggi rimane per fortuna comunque garantito in qualche maniera l'accesso. Bisogna trovare qualcuno disposto da Port Sudan ad arrivare verso Gnala, con tutte le problematiche che ne conseguono, autorizzazioni, permessi, e poi una strada che senza stagione delle piogge, comunque in meno di 2-3 settimane un camion non la fa. Si parla proprio di attraversare un deserto, perché la strada, quella ufficiale, chiamiamola così, non è possibile attraversare, essendo una strada con un fronte attivo, con un fronte di guerra attivo, non dichiarata aperta.
Capiamo davvero man mano, grazie alle testimonianze, grazie a quello che riusciamo a fornire ai nostri ascoltatori e ascoltatrici come dati, come testimonianze, come analisi, riusciamo davvero a capire la complessità, non solo la complessità data da questa presenza multietnica, non solo la complessità storica, il difficile accesso quasi impossibile per i giornalisti, quindi questo silenzio che poi capiremo non è banale, non è semplice, le persone muoiono perché non riescono a raggiungere i centri di cura. Chi è lì per curare ha sempre più difficoltà e stanchezza e disturbi anche traumatici per quello cui devono assistere. Alice, queste testimonianze del direttore di Emergency presente in Sudan hanno davvero permesso, credo, a tutti noi di avere dei tasselli molto precisi della difficoltà che questo paese sta vivendo e che stanno vivendo anche le ONG.
Sì, non so se abbiamo ancora tempo per far sentire una voce oppure ci dobbiamo...
Sì, facciamola sentire.
Possiamo ancora sentire. Allora, io vi dico semplicemente che parlando con lui si è capito che c'è veramente un quadro di umanità impressionante, si vede la fede che c'è in questo progetto. Lui ci raccontava, tu dicevi, chi opera? Effettivamente sono persone del posto, ma anche internazionali. E lui dice, per fare un esempio, dice quanta fede c'è, quanto le persone ci credono. Parlava della responsabile delle infermiere. Dice, qui con noi nel compound adesso vivono anche i figli pur di continuare a operare. Uno di loro si chiama Gino, da Gino Strada, e quindi trovo che una delle cose più belle che lui dice, da quando è scoppiata la guerra siamo tutti, anche le persone vengono, ci portano il cibo pur di vederci operare, essere attivi. Io allora chiederei di far sentire la clip numero 5 dove, che racchiude un po' la riflessione che ci fa capire il perché loro sono lì. Facciamo questo.
È un popolo che sa anche tanto accettare, quello che io penso fondamentalmente che in qualche maniera possiamo, dobbiamo aiutare un paese come il Sudan e anche dare la possibilità e la dignità a queste persone di poter decidere di rimanere nella loro terra. Le persone che partono sono persone spesso disperate, il quale non partire significa morire, quindi l'alternativa non so quale sia. Quindi provare anche a guardarlo da questo punto di vista. Aiutare significa anche dare la dignità e la scelta alle persone di dover rimanere qui in Sud.
E qua mi sento di dire che Matteo chiude con una riflessione che davvero richiama le parole, l'eredità lasciata da Gino Strada, esserci, curarli a casa loro, ed è questo il motivo per cui continuano e il motivo per cui restano anche loro.
E rischiando la vita tutti i giorni, sottolineiamo anche queste, sono gli eroi dei tempi nostri, calcolando che ci sono un'ottantina di conflitti in questo mondo, purtroppo la maggior parte non vengono appunto raccontati per i motivi che stiamo man mano capendo e che avevamo già capito da un po', quindi ricordiamo queste persone, queste ONG sono a rischio vita quotidiana perché appunto stanno in mezzo ai conflitti, quindi un omaggio e un ringraziamento per queste testimonianze che, come dicevamo prima Alice, parlano molto più delle cifre. Ricordiamoci che dietro le cifre ci sono persone. Quando diciamo che sono 130.000 i morti, sono 130.000 persone decedute solo negli ultimi 2 anni in Sudan. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. So will you love? Qualcuno da mare canta Capaldi, certo, non la pensano certo così i belligeranti in Sudan, loro piuttosto hanno qualcuno da ammazzare, ahimè, purtroppo. Sono le 10.36, questa è la Rete 1 e stiamo conducendo uno speciale Mille Voci Sudan, perché tante sono le questioni incomprensibili di questo conflitto, dal silenzio alle persone che sono state uccise e ai 13 milioni di persone oggi costrette allo sfollamento. Diamo il benvenuto alla prossima ospite, Irene Panozzo, studiosa, ricercatrice, analista politica e già political advisor del rappresentante speciale UE per il Corno d'Africa. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Lei ci ha seguiti fin dall'inizio di questa trasmissione e grazie per il tempo che ci sta dedicando. Lei è in Kenya per lavoro, naturalmente. Dalle testimonianze dirette e dalle voci raccolte il quadro è tristemente chiaro: la popolazione civile è in trappola, 150.000 morti, 13 milioni di sfollati, una crisi umanitaria tra le più gravi degli ultimi decenni, non lo ripeteremo mai abbastanza, e gli aiuti, come sentito, diventano sempre più complicati. Irene Panozzo, dobbiamo assistere inermi e silenziosi ad una moria senza fine?
No, in realtà no, non dovremmo quantomeno. Come ricordavate giustamente prima, c'è stata molta poca attenzione in questi 2 anni, in questi 2 anni e mezzo alla guerra, e perché entrambe le parti, soprattutto all'inizio, non volevano concedere l'accesso ai giornalisti stranieri, anche se comunque c'erano e ci sono tuttora dei giornalisti locali sudanesi che continuano con grandi difficoltà e con grandi rischi personali, naturalmente, a fare il loro lavoro e cercare di riportare, ma molto poco viene ripreso poi all'esterno. È stato un po' più possibile da marzo di quest'anno, quando l'esercito regolare ha ripreso Khartoum, è stato un po' più possibile accedere a quella parte di Sudan, perché in realtà entrambe le parti stanno facendo un grossissimo sforzo di propaganda. E quindi dobbiamo anche stare molto attenti a quello che esce, al tipo di prodotti che escono, perché questa, oltre a essere una guerra combattuta in maniera violentissima sul terreno da entrambe le parti, è anche una guerra combattuta a suon di propaganda. Quindi anche nelle ultime settimane abbiamo visto una grandissima attenzione, un faro messo su i crimini commessi dalle forze di supporto rapido, giustamente, perché sono stati crimini atroci che in parte, come ricordavate, loro stessi hanno documentato, Però questo serve anche all'esercito regolare per puntare il dito contro gli altri e distoglierlo da se stessi. Certo. Non sono solo le RSF che hanno fatto crimini di guerra contro l'umanità, l'esercito regolare ha fatto la stessa cosa, ha continuato a bombardare ad esempio i mercati anche a Niala, la città di cui ci parlava prima il direttore di Emergency in Sudan. Niala è la capitale del Darfur meridionale, controllata dalle forze di supporto rapido da moltissimo tempo e quindi ovviamente presa di mira dall'aeronautica militare. E via dicendo, Khartoum e le due città gemelle sono state fronte attivo per 2 anni e in quel caso era l'esercito che colpiva anche i civili per combattere e allontanare le RSF. Questo a dire che rimane appunto un conflitto molto attivo, molto complesso, che in queste ultime settimane ha portato l'attenzione al Darfur, ma che è un conflitto a livello nazionale, diversamente dal conflitto del Darfur del 2003, di quello iniziato 20 anni fa.
Assolutamente.
In questo caso riguarda quasi l'intero paese.
Infatti, grazie che l'ha ricordato, l'abbiamo tratteggiato, adesso abbiamo la completezza, diciamo, del quadro, dell'immagine, e adesso volendo approfondire qualche punto, perché naturalmente non riusciremo ad approfondirli tutti, però lei ha fatto bene a ricordare, diciamo, oggi i conflitti sono tutti complessi, non c'è il buono e il cattivo, quindi entrambe, lo abbiamo detto fin dall'inizio di questa trasmissione, entrambe le fazioni hanno commesso violenze atroci e hanno portato una sofferenza indicibile alla popolazione civile che è in trappola ormai da oltre 2 anni. Irene Panozzo, le chiediamo se secondo lei comunque questo silenzio mediatico in un certo senso anche abbia un po' contribuito all'acuirsi di queste violenze. Abbiamo parlato anche di sadismo, cioè arrivare, sappiamo che dietro tutto ciò c'è una complicanza data da quella che ormai si delinea chiaramente come una guerra etnica, quindi un'eliminazione di quelle rappresentanze che sono tantissime, perché è un mosaico numerosissimo, l'eliminazione di quelle tribù, di quelle componenti etnico-religiose che non corrispondono alla visione delle due fazioni. Questo è uno dei punti chiavi drammatici, ma
che
davvero
è difficile da capire da qua.
Esatto.
Se pensi è una realtà così diversa da quella che si conosce, io penso l'Europa, cioè avere tutte queste tribù, farcele spiegare da qualcuno che è lì e le vede, è importantissimo.
Esatto, e non so se vogliamo partire da una brevissima analisi di quella che è la ricchezza, ma oggi il dramma di questo paese che ha tutto questo numero, diciamo, a doppia cifra di comunità, oppure se vogliamo partire dal silenzio mediatico, Irene.
Ma io partirei dall'elemento etnico, perché è importante, ma non importante allo stesso tempo, e cerco di spiegarmi. Questa è una guerra, diversamente da quelle precedenti, innanzitutto ed essenzialmente per il potere a livello centrale. E quindi inizialmente, quando è scoppiata 2 anni e mezzo fa, in realtà ha avuto una dimensione nazionale, diversamente da tutte le guerre civili precedenti in Sudan, scoppiando nel centro di Khartoum, che mai era stata toccata dalle guerre civili precedenti. Ovviamente nel momento in cui questo conflitto nazionale è partito, questo ha permesso il riattivarsi, se vogliamo, del vecchio conflitto darfuriano. Anche perché le forze di supporto rapido sono originarie del Darfur ed erano state create proprio dall'esercito regolare 20 anni fa per combattere per conto dell'esercito regolare in Darfur contro le popolazioni di etnia diversa. Quindi se a livello nazionale abbiamo molto meno la dimensione etnica, per quel che riguarda il Darfur invece la dimensione etnica precedente del vecchio conflitto di 20 anni fa è riemersa e si è sovrapposta a quelle che sono le dinamiche attuali. Questo per cercare di sintetizzarlo. In realtà ci sono stati attacchi a sfondo etnico anche in altre zone del paese, soprattutto dopo che l'esercito, che a sua volta è sostenuto da varie milizie locali, ha riconquistato le parti centrali del paese dopo che RSF le aveva tenute sotto controllo, sono stati presi di mira tutti quelli che potevano sembrare, anche solo dall'aspetto fisico, potenziali sostenitori di RSF, compresi molti sudsudanesi che abitano in queste zone e che etnicamente, visivamente, sono riconoscibili come non arabi. E, però la dinamica etnica è sicuramente importante, ma non è, secondo me, l'elemento determinante che ha fatto saltare, che ha fatto scoppiare questo conflitto. Questo conflitto, lo ricordavate bene prima, è nato per uno scontro di potere al vertice. I due generali e di conseguenza le due forze, l'esercito regolare e le forze di supporto rapido, erano parte della stessa architettura di sicurezza durante il regime di Omar al-Bashir. Insieme hanno
erano pure amici
per cercare di sopravvivere. Sì, erano amici e hanno collaborato per tantissimi anni nella guerra in Darfur, nella guerra in Yemen, e nel deporre Bashir per sopravvivere loro, per mantenere il potere, nel sopprimere le manifestazioni di piazza, la rivoluzione, e poi obtorto collo cedere a una sorta di coabitazione con i civili, che poi sempre insieme, come ricordavate, hanno fatto finire con il colpo di Stato del 2021, e dell'ottobre del 2021. Una volta rimasti soli, senza più i civili, tutte le contraddizioni che riguardano non solo il potere politico, ma anche il potere economico, l'accesso alle risorse, sicuramente RSF sfrutta e ha la possibilità di sfruttare molto l'oro, delle ricchezze, dei giacimenti di oro del Darfur, ma altrettanto fa SAF, l'esercito regolare, per quel che riguarda le risorse minerarie e altre risorse dell'altra parte del paese. Quindi c'è un conflitto che è veramente al cuore dello Stato e che, da un certo punto di vista, se vogliamo, è la fine molto cruenta, ma la vera fine del regime di Bashir. Deposto Bashir, le sue forze di sicurezza, il suo esercito e quelle forze paramilitari che Bashir stesso aveva creato hanno cercato di mantenersi al potere e poi sono arrivati a uno scontro.
Irene Panozzo, grazie, perché ci ha dato veramente dei tasselli importantissimi che ci fanno andare avanti con maggior lucidità e capacità di comprensione. Lo abbiamo detto, gli altri ospiti lo hanno confermato, poi a un certo punto in questo conflitto si sono infilate altre nazioni, altri poteri, e pensiamo agli Emirati del Golfo. Ecco, lei ha già accennato, le due fazioni attingono alle risorse del paese, che non sono poche. Lo ricordiamo, c'è l'acqua, naturalmente quello è un contenzioso con l'Egitto, ma poi c'è l'oro, ci sono altre risorse, quindi le due fazioni attingono chi una chi l'altra a differenti prodotti naturali, anche per autofinanziarsi, ma poi appunto l'intervento di nazioni esterne come gli Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita hanno complicato e variato quella che era, appunto, lei chiaramente ha definito una guerra di Stato. Quindi cosa è successo dall'intervento e soprattutto perché sono intervenuti Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, Irene Panozzo?
In realtà si tratta di legami che tutti gli stati della regione, quindi Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Egitto, che è fondamentale in tutta questa dinamica, ma anche Turchia e Qatar, avevano già da prima. E nel momento in cui si è creata questa spaccatura con l'inizio della guerra nell'aprile del 2023, l'Egitto ha preso le parti dell'esercito regolare per legami istituzionali storici tra l'esercito nazionale egiziano e quello nazionale sudanese, e per anche una difesa dal punto di vista dell'Egitto dell'istituzione nazionale che l'esercito dovrebbe essere. Gli Emirati, che proprio grazie al dispiegamento di forze sudanesi, sia regolari che paramilitari, nella guerra in Yemen, avevano creato degli ottimi rapporti con la leadership delle forze di supporto rapido, sono rimasti dalla parte di RSF, anche se continuano a negarlo. Nonostante tutte le prove che ormai ci sono del loro sostegno, Abu Dhabi continua a negarlo. La L'Arabia Saudita si è mantenuta un po' più neutrale, ma come possiamo vedere dalla cartina, l'Arabia Saudita si trova esattamente di fronte le coste sudanesi del Mar Rosso, per cui ovviamente una crisi, soprattutto nella parte orientale del Sudan, diventa anche una questione di sicurezza nazionale, sia per l'Egitto che per l'Arabia Saudita. Con il colpo di Stato del 2021 e poi con l'avvio della guerra, gli islamisti, che erano stati la colonna del regime di Bashir, hanno rialzato la testa e con loro, rimanendo dalla parte dell'esercito regolare, si sono riattivati anche tutta una serie di legami, ad esempio con la Turchia, col Qatar, ma anche con l'Iran, che erano legami molto forti durante il regime che poi negli anni della rivoluzione si erano un po' così slambricciati, se vogliamo. Quindi è un ruolo che sicuramente è importantissimo in questo momento, perché da entrambi i lati i due combattenti continuano a essere in grado di acquisire armi, carburante, come ci ricordava Emiliano Boss prima, e tutto quello che serve per andare avanti con la guerra. Allo stesso tempo, il coinvolgimento negli ultimi mesi da parte degli Stati Uniti in un formato detto quad, quindi di quartetto, se vogliamo, tra Stati Uniti, Arabia Saudita, Egitto e Emirati, serve proprio per cercare di usare questi attori che hanno un ruolo così rilevante per fare pressione su entrambi le parti e cercare di arrivare quantomeno a una tregua. E lo ricordavate prima, c'è stata questa proposta messa sul tavolo già a metà settembre. Negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, le Rapid Support Forces hanno detto di sì, ma hanno continuato a continuare a combattere anche con attacchi di droni su Khartoum e su altre città, mentre dal lato dell'esercito regolare per il momento c'è stato un netto no, anche perché gli islamisti in realtà non vogliono una tregua in questo momento.
E bisognerà capire perché, se hanno fame di allargare il conflitto e quindi riconquistare i parti che non sono riusciti a riconquistare, oppure capire appunto se quelli che sono gli attori internazionali, che sembra purtroppo una eco già vista in questi ultimi tre anni, sembra di vedere l'eco allargata di quello che è il grande problema medio orientale, insomma gli attori sono quelli, gli stati esterni che si infilano, tout soutien, purtroppo verrebbe da dire, le coalizioni che si sono create per la guerra in Medio Oriente si riflettono anche sulla guerra in Sudan, e come abbiamo ripetuto gli interessi anche sono elevati, non solo interni, etnici oppure di stato per il potere. Lei ha accennato appunto i droni come ovunque un'arma di guerra, ma Alice, i droni non solo arma di guerra, perché sono anche arma di osservazione, possibilità di osservazione.
Sì, detto appunto l'impossibilità di accedere ad alcune zone, l'impossibilità di esserci, siamo in una società in cui quello che non vediamo noi non ci crediamo, se non arrivano le immagini non esiste. C'è da dire che immagini satellitari, io mi riferisco per esempio in questo caso ai massacri di Al-Fasher, sono arrivate delle immagini satellitari e permettono veramente di capire dove ci sono dei corpi senza vita, di capire anche solo da come cambia il territorio, purtroppo, per capire che ci sono delle fosse con all'interno dei corpi, come cambia anche il colore della terra, se diventa più rossa vuol dire che significa che ci sono più corpi. Irene Panozzo, diciamo che effettivamente anche la tecnologia ci sta aiutando, se vogliamo guardare, possiamo vedere qualcosa anche da quello, immagini satellitari, Google Earth immagino anche.
Sì, sicuramente. C'è in particolare un programma di Yale, se non ricordo male, un research lab di Yale, che in queste settimane ha fatto un lavoro certosino, direi, sui crimini commessi al Fasher, come prima aveva fatto lo stesso lavoro molto accurato per altre zone del paese. C'è stato sicuramente un'attenzione, forse perché il Fasher è caduta in un momento particolare in cui il conflitto a Gaza è un po' calato, l'attenzione sul conflitto a Gaza è un po' calata, perché in realtà, lo ricordava Emiliano Boss prima, crimini simili erano stati fatti anche al Janina nei primi mesi della guerra e lì nessuno se n'era reso conto. Vorrei però sottolineare una cosa, perché forse non è stato detto abbastanza. In tutto ciò non solo i civili sono in trappola, ma la società civile sudanese, che è fatta di persone magnifiche, ha cercato in questi anni, 2 anni e mezzo, ed è riuscita a organizzarsi con organizzazioni di mutuo soccorso a livello locale, con leadership orizzontale, chiamate emergency response rooms, quindi delle stanze di risposta d'emergenza, che hanno molto localmente, in certi casi proprio a livello di quartiere, cercato di portare aiuti alimentari, medici, qualsiasi tipo di necessità potesse servire alla popolazione. E sono un raggio di speranza in una situazione che è veramente drammatica, perché si tratta di persone, in larga parte giovani, che su base volontaria stanno cercando di aiutare la propria gente.
Certo, questa rete è virtuosa. Avevo ascoltato in questi giorni una testimonianza raccolta dai colleghi della Swiss Romanda proprio su questa rete attivissima, anche questo a spese di una grande fatica, a spese magari a rischio della vita propria, ma grazie per averlo ricordato in chiusura. Irene Panozzo ci deve lasciare perché il suo lavoro prosegue. La ringraziamo, Irene Panozzo, studiosa, ricercatrice, analista politica e già political advisor del rappresentante speciale UE per il Corno d'Africa. Torneremo a bussare alla sua porta per cercare di capire altri aspetti di questo terribile conflitto. Buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
Quindi alcuni elementi speriamo di averli approfonditi, di avervi potuto offrire una visione un attimino più completa di questa complessissima guerra, come tutte le guerre nella sua complessità, lo ribadiamo, non c'è il buono e il cattivo, ci sono tanti elementi che vanno analizzati, laddove poi invece è difficile raccogliere informazioni, la stampa non entra, gli operatori rischiano la vita, e quindi grazie a questi ospiti e ad altre trasmissioni che sono state fatte, che ancora faremo, cerchiamo di rendere conto a voi ascoltatrici e ascoltatori di quelli che sono gli elementi cardini di questo conflitto, l'abbiamo ribadito, di circa 80 in corso su questa nostra terra. Noi abbiamo scelto oggi di fare questo speciale Sudan, una crisi umanitaria, una violenza inaudita per una guerra che ha anche aspetti, lo ricordiamo, economici, etnici, geopolitici. Il mondo può ancora chiudere gli occhi su questa crisi sudanese? Noi e tutti i nostri ospiti crediamo di no, e vogliamo congedarci comunque con un messaggio di speranza.
Auguro a mio figlio di diventare un avvocato di diritto internazionale. Spero che porteremo la pace in Sudan. Lui crescerà e diventerà il presidente del Sudan.
Rete 1.